5 minuti dopo le 20, Radio Popolare, buonasera, un saluto da Mattia Guastafiero, benvenuti a quel che resta del giorno. Fino alle 21 insieme per dare il senso a un'altra giornata politica, quella di oggi, giovedì 23 marzo. Sono due le notizie principali di giornata, le avete sentite anche nel nostro giornale radio, lo scontro duro che si è consumato oggi in Commissione Giustizia alla Camera tra le opposizioni e la maggioranza di destra. Questa è la prima, il tema riguarda le madri detenute. Il Partito Democratico, che aveva presentato un disegno di legge che prevedeva l'affido della madre e del minore a strutture protette, oggi ha dovuto ritirare il testo su cui c'era anche un accordo. L'ha dovuto ritirare perché la maggioranza ha tentato di stravolgerlo all'ultimo minuto. L'ha fatto approvando alcuni emendamenti in base ai quali, in caso di recidiva, le donne incinte con figli fino a un anno possono andare in carcere. Una stretta che si spiega dopo la diffusione dei servizi di Striscia la Notizia, li avrete sicuramente visti, sulle borseggiatrici nelle metropolitane, nella metropolitana di Milano nello specifico. E dunque parleremo di questo in apertura di trasmissione, parleremo poi anche dell'altra notizia politica più rilevante di oggi. E che è l'ennesima dimenticanza del governo di fronte alla storia. Oggi c'era un'udienza sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia e si è scoperto che Palazzo Chigi non si era costituita parte civile, cosa mai successa prima. La notizia è stata diffusa in mattinata e poi subito è arrivata la retromarcia del sottosegretario Mantovano. Palazzo Chigi quindi si costituirà parte civile. Certo che però adesso le dimenticanze di questo governo iniziano ad essere più di una e le inquadreremo sotto un profilo storico, cercando anche di indagare il rapporto problematico che ha questa destra di governo con una parte della storia, quella che riguarda la stagione delle stragi, la strategia della tensione, il neofascismo. Nella seconda parte invece di quel che resta del giorno torniamo su un altro dossier importante per la tenuta della maggioranza, le nomine che il governo deve fare in questi giorni ai vertici delle aziende partecipate dello Stato, Leonardo, Enel, Eni. E qui la partita è ovviamente tra Lega e Fratelli d'Italia, una partita che potrebbe avere anche delle ripercussioni interne. Poi infine in chiusura uno sguardo ai sondaggi, gli ultimi sondaggi con l'indagine oggi dell'Istituto Demopolis che certifica l'effetto Eilish Line per il Partito Democratico dato in grande risalita. Dunque parliamo di questo, ma do subito il benvenuto al primo ospite di questa sera. Si tratta di Federico Giannassi, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera. Buonasera Giannassi.
Buonasera a voi.
Allora Giannassi, abbiamo invitato lei perché lei è capogruppo in Commissione Giustizia, dove oggi si è consumato il fatto di giornata. Che cos'è successo? Ce lo spieghi lei quasi come cronista.
Beh, come Partito Democratico nei mesi scorsi avevamo depositato una proposta di legge sulle madri detenute per impedire quello che riteniamo un grande scandalo, cioè che bambini piccoli stiano in carcere con la madre detenuta. In realtà abbiamo presentato una proposta di legge che era già stata approvata alla Camera nella scorsa legislatura, poi con la caduta del governo Draghi non fu possibile approvare anche al Senato quel provvedimento, però come prevedono i regolamenti della Camera abbiamo chiesto una procedura d'urgenza che la Camera ha votato, cosa che si può fare per l'appunto con i provvedimenti già approvati nella precedente legislatura. È iniziato l'iter agevolato per arrivare alla conclusione, ma nelle settimane erano già stati presentati degli emendamenti di Fratelli d'Italia che a nostro giudizio stravolgevano il testo, era in corso un'interlocuzione, ma ieri quando si è concluso il lavoro in commissione c'è stato un vero e proprio blitz della destra che ha presentato con una riformulazione al testo un progetto radicalmente alternativo. noi avevamo proposto mai più bambini in carcere, attraverso quegli interventi il risultato sarebbe stato più bambini in carcere. Dunque inaccettabile, abbiamo provato fino alla fine a convincere la destra che sarebbe stato un grave errore in termini di civiltà e anche di rapporti, perché si strumentalizzava una proposta dell'opposizione. E non c'è stato possibile, sono andati avanti, a quel punto abbiamo ritirato le firme in calcio alla proposta di legge, che così è decaduta e non andrà in aula martedì per il voto, perché se fosse andata in aula avrebbe prodotto il risultato opposto e avremmo avuto più bambini in carcere.
Certo, tutto nasce, Giannassi, dall'onda mediatica sollevata da Striscia la Notizia negli ultimi mesi sulle borseggiatrici della metropolitana di Milano.
Ma guardate, bisogna essere molto chiari, ad oggi è previsto che donne incinte e madri di bambini fino a un anno non vanno in carcere, perché c'è un principio di differimento obbligatorio della pena, non c'è un indulto, non c'è un'amnistia, ma è stabilito che se la donna è in stato di gravidanza o ha un bambino così piccolo, non sta in carcere. È un principio di civiltà, non un indulto. In più noi allargavamo la riflessione dicendo che anche bambini di 2 anni, 3 anni, 4 anni non devono stare in carcere, ma non anche qui per realizzare un indulto mascherato verso una persona che è responsabile di reati. Proponevamo che fossero tenute non in carcere ma in strutture protette, in case famiglia, dunque controllate, e questo avrebbe garantito le esigenze di sicurezza collettiva, ma al contempo il diritto prioritario e sacrosanto di un bambino di non subire le colpe dei genitori e di non crescere in un carcere, che non è il luogo evidentemente adeguato per la crescita di un bambino. Noi pensavamo che fosse un principio di civiltà, ma evidentemente l'esigenza di alcuni partiti della maggioranza di provare a riscuotere un po' di consenso sulla base dell'onda emotiva di alcuni filmati e alcuni video ha prevalso sulle esigenze di civiltà del Paese. Noi però non arretriamo, è una battaglia di civiltà e continueremo a farla. Intanto abbiamo evitato che questo blitz portasse all'approvazione in aula nei prossimi giorni di una norma sbagliata.
Anche se la Lega ha già annunciato che ripresenterà il testo.
Non c'è dubbio, lo presenteranno, seguiranno quindi l'iter ordinario e non quello agevolato strumentalizzando la nostra proposta, e noi daremo battaglia, perché c'è bisogno di accrescere il livello della civiltà del nostro paese e non di ridurle, soprattutto non lo si può ridurre per ragioni biecamente elettoralistiche o di consenso.
Giannassi, poi questa notizia fa il paglio con le altre dei giorni scorsi, il mancato riconoscimento da parte della destra dei figli delle coppie gay con lo stop imposto dal Viminale al Comune di Milano e poi la bocciatura del certificato europeo di filiazione che ne tutela i diritti quando sono all'estero. C'è un'offensiva in corso sui diritti civili che sta passando dai minori in questo momento?
Beh, direi che non c'è dubbio che sia così. Troppi fatti in pochi giorni. C'è probabilmente anche la volontà da parte della destra di mandare un messaggio molto identitario. Io reputo anche in risposta, come dire, agli esiti dei percorsi congressuali del Partito Democratico e delle proposte che il Partito Democratico sta mettendo in campo, ma non si può giocare sulla pelle dei bambini. E qualunque siano le condizioni familiari che riguardano i bambini sono bambini e meritano la massima protezione da parte delle istituzioni statali, regionali e locali. E quindi anche su questo io credo che noi dovremo andare avanti e incalzare il governo e la maggioranza a principi di civiltà. I bambini meritano tutela, protezione e diritti.
Sulla maternità surrogata invece, Giannassi, sappiamo anche lì c'è in corso uno scontro piuttosto acceso, ma la posizione del PD in merito a questo specifico tema qual è? Sappiamo è un tema delicato per quanto riguarda lo sfruttamento del corpo delle donne, quelle soprattutto in condizioni di difficoltà economica e sociale. Parliamo soltanto della maternità surrogata in questo momento con lei. Qual è la posizione del PD e di Elly Schlein?
Guardi, il Partito Democratico non ha mai modificato le proprie posizioni in materia di maternità surrogata, che in Italia è vietata dalla legge e chi la viola commette un reato. In questi giorni però la destra ha cercato di fare qualcosa di diverso, cioè ha proposto un'iniziativa parlamentare per fare di quel reato nazionale un reato universale. Questo implica moltissime complessità anche tecniche, già in passato so, io non ero parlamentare, che il tema fu affrontato e poi si arenò.
Universale significa che è punibile chiunque anche all'estero, qualunque italiano anche all'estero compia quel reato se dovesse diventare appunto un reato universale.
Sì, quella è la proposta che ovviamente si scontra con un sistema di diritto penale che è nazionale e che quindi va a scontrarsi con altri regimi nazionali che invece consentono quella pratica. Però attenzione, ripeto, il Partito Democratico non ha messo in campo nessuna proposta diversa sul tema della maternità surrogata, che è reato e resta reato, ha messo invece in campo una grande campagna per la tutela dei diritti dei bambini e su questo certamente non ci arresteremo e andremo avanti perché c'è una grande frontiera che dobbiamo affrontare in questo paese, l'accrescimento di diritti ai quali poi corrispondono i doveri, significa in qualche modo riconoscere relazioni sociali esistenti e tutelare le persone e i bambini che vivono dentro queste relazioni. Io credo che questo sia un fatto anche qui di civiltà sui quali i partiti politici debbono impegnarsi, il Partito Democratico lo farà.
Grazie mille Federico Giannassi, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, buonasera.
Era Federico Giannassi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia alla Camera. E alle 20:15 minuti cambiamo argomento, parliamo subito dell'altra notizia politica di oggi, il processo sulla strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, lo sapete, l'attentato in cui il 28 maggio del 1974 morirono 8 persone. La bomba piazzata in un cestino è fatta esplodere mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo nero. Oggi c'era un'udienza importante sulle indagini che devono accertare la colpevolezza di uno degli esecutori materiali della strage e parliamo di questo, ma soprattutto di quello che poi è successo a livello politico insieme a Luca Alessandrini, che è stato anche direttore dell'Istituto Parri di Bologna, istituto sulla storia della Resistenza. Buonasera Alessandrini.
Buonasera.
Allora, Alessandrini, la notizia di oggi è che la Presidenza del Consiglio si dimentica di costituirsi parte civile nel processo sulla strage di Piazza della Loggia e poi fa subito una retromarcia appena la notizia viene diffusa. Il sottosegretario a Palazzo Chigi Mantovano annuncia che presto si costituirà parte civile. Dunque, Alessandrini, prima le vorrei far ascoltare a lei e anche a chi è a casa un'intervista che abbiamo realizzato ad Alfredo Bazzoli, che oggi è senatore del Partito Democratico, ma è anche figlio di una delle vittime della strage di Piazza della Loggia. Gli abbiamo chiesto proprio come si spiega questa dimenticanza che sembra quasi inusuale. Ascoltiamolo.
Credo, sono portato a credere che si sia trattato di una imperdonabile sciatteria e distrazione, ecco, non credo che ci sia una scelta consapevole, ecco, dietro questa mancata costituzione. Certo, la cosa ha fatto impressione perché non era mai capitato prima che all'esordio di una fase processuale delle tante che sono state sulla strage di Piazza della Loggia mancasse proprio la Presidenza del Consiglio dei Ministri come parte offesa. Faceva impressione perché ovviamente un episodio che ha insanguinato l'Italia e che è stato uno dei più gravi attentati contro la democrazia italiana, questa assenza era un'assenza vistosa e pesante, ecco, quindi.
Dunque è semplicemente sciatteria secondo lei, però stupisce il fatto che su alcune questioni, su alcuni temi delicati e anche problematici per questa destra di governo ci sia sempre una certa dimenticanza, mentre su altre questioni sono i primi a ricordarle.
Ma guardi, a me quello che ha colpito è questa, diciamo, dimenticanza di questa mattina, che fa il paio con la dimenticanza del 16 marzo, quando si celebravano i 45 anni dalla strage di Via Fani, quindi dalla strage della scorta di Aldo Moro, che venne rapito appunto il 16 marzo del 1978, e in quell'occasione mancava la corona dei fiori della Presidenza del Consiglio, cioè si fece quella manifestazione di ricordo appunto della strage di Via Fani in quel luogo, e la corona della Presidenza del Consiglio arrivò all'ultimo minuto, quando la cerimonia era praticamente conclusa, quindi anche lì una penosa distrazione su un altro degli episodi che ha insanguinato il nostro paese e che ha costituito un altro dei punti di maggior crisi della nostra democrazia.
Alessandrini, dunque, questo era Bazzoli. Lui dice sciatteria. Secondo lei è semplice sciatteria oppure c'è qualcos'altro? Perché poi, oltre a Via Fani, anche alla manifestazione antimafia di Milano in occasione della giornata in memoria delle vittime di mafia, gli esponenti del governo non c'erano. Ci sono alcuni temi su cui loro non ci sono. Come mai?
Beh, per parafrasare una notissima espressione, c'è una logica in questa sciatteria. Gli episodi sono troppi, troppo numerosi, troppo ricorrenti perché siano casuali. A questi possiamo aggiungere, oltre alla sciatteria, oltre alle dimenticanze di date e appuntamenti fondamentali, per la vita della Repubblica, possiamo anche citare altri casi, come per esempio l'assoluta mancanza di compassione e di presenza per le vittime di Cutro. Le cose che sono state dette dal Presidente della Repubblica perché il governo si è trincerato dietro a fatti formali, peraltro discutibili, ma fatti formali, ignorando completamente ogni rapporto. E io credo che dietro a questo ci sia un'impostazione culturale, ci sia un modo di pensare che disegna questo governo come diverso da tutti gli altri. Si vuole rappresentare come diverso da tutti gli altri, ma lo è a tutti gli effetti, mentre tutti gli altri governi erano esito, seppure indiretto, dopo la frattura dell'inizio degli anni 90, di quel patto costituzionale che aveva dato vita alla Repubblica Italiana e che ne aveva sostenuto la dialettica politica nel corso dei decenni, ecco, questi fanno riferimento all'unico partito, all'unica esperienza storica che di quella compagine costituzionale non ha fatto parte e tengono a distinguersi da quella storia, lo riaffermano continuamente. Per motivi contingenti, naturalmente, differenziarsi, rappresentarsi come diversi, ma perché c'è una cultura di fondo profondamente diversa, che potrei distinguere in due parti. La prima, parlano sempre di pacificazione, pacificazione tra fascisti e antifascisti durante la guerra, pacificazione tra neofascismo e movimenti studenteschi e operai degli anni 60 e 70. Bene, la pacificazione non può essere equiparazione. Democrazia non vuole dire mettere sullo stesso piano vittime e carnefici. Loro invece fanno questo, spostano sulla equiparazione. Non c'è più giudizio storico sul fascismo, ma c'è equiparazione tra la violenza dei fascisti e la violenza della guerriglia partigiana, come se fossero la stessa cosa. E parlano di odio, come se il motore di quello che è accaduto fosse stato l'odio, quando invece l'odio è un normale sentimento umano che alcuni provavano, altri no, sia da una parte che dall'altra, ma non era questa la ragione e la struttura profonda di questa guerra. Dall'altra parte, un elemento strutturale di concezione della politica. Meloni proprio ieri ha detto che è contro lo Stato chi critica apertamente la nazione. Cioè, si fa coincidere il governo con lo Stato, con la nazione, cioè l'insieme del popolo italiano. Devono essere una cosa unica e indistinta. Questa è una concezione non democratica, che non fa parte della storia costituzionale italiana, è una concezione di tipo autoritario dello Stato che traspare da tutto ciò che fa questo governo e non, badate bene, dagli atti più repressivi o più ostentatamente ammiccanti a un passato fascista, ma proprio nel modo di concepire il rapporto con la cosa pubblica, il rapporto con la comunicazione pubblica. Ecco, credo che in questa cultura profonda non democratica o che non appartiene alla storia della nostra democrazia, risieda la ragione di questi comportamenti, dei quali l'ultimo, forse, è davvero una scivolata, ma è una scivolata gravissima, perché, questa Repubblica ha dovuto costruirsi difendendosi dagli assalti, torbidi, dei quali facevano parte il neofascismo, i servizi segreti deviati e anche potenze straniere. Ha dovuto difendersi da questo e ha fatto parte della storia della costruzione di questa Repubblica. Chi esce da questa storia percorre strade avventurose e pericolose, non democratiche.
Lei parlava di equiparazione, di tentativo di equiparazione. Alessandrini lo vediamo spesso quando Meloni e anche la Russa, ad esempio, citano Fausto Iaio e Ramelli ponendoli sullo stesso piano, però poi non si citano mai, c'è un silenzio sulle stragi neofasciste, su quella parte di storia italiana, perché appunto fa sempre parte della stessa strategia.
Certo, riconoscere la lotta contro i progetti eversivi nella storia della Repubblica significa riconoscere quella Repubblica che loro non accettano e che vogliono cambiare, perché loro non fanno parte del patto costituzionale, lo affermano continuamente, come per esempio nella proposta di presidenzialismo. Ora, il presidenzialismo può essere democraticissimo, ma se è concepito come tale, se invece il presidenzialismo è soltanto il rafforzamento dell'esecutivo concentrando i poteri in poche mani e eliminando i poteri di garanzia, beh, allora il percorso è chiaro, è un'indicazione precisa. Occorre aggiungere anche un'altra cosa, che per descrivere gli anni 70, spesso da parte di queste posizioni politiche e culturali di questa particolare destra si ricorre a una formula. Si dice: a quell'epoca sono state fatte tante cose sbagliate, ma c'erano forti passioni, come se, e invece oggi purtroppo non ci sono più le forti passioni, come se una forte passione giustificasse qualunque cosa. Ancora una volta, non possono essere messi sullo stesso piano dei neofascisti criminali con dei movimenti politici di massa che pure sono scivolati nell'uso della violenza. C'è violenza e violenza. La condanna della violenza in astratto non vuole dire niente, perché la violenza è storicamente definita, è politicamente definita e ha avuto un suo peso. Sarebbe come mettere sullo stesso piano la violenza squadrista fascista negli anni 1920-1922 con le violenze che i sindacati, i partiti e le leghe antifasciste utilizzavano per difendersene. E d'altra parte, se queste violenze venissero analizzate minutamente, ci accorgeremmo delle differenze. In tutto il periodo dello squadrismo fascista non c'è stata una sola sede fascista, non una sola sede padronale assaltata da socialisti, comunisti, sindacalisti, mentre invece sono state innumerevoli le sedi di giornali, sindacati, leghe, case del popolo distrutte dai fascisti. E oggi la medesima cosa, c'è stato un violentissimo assalto alla sede del maggiore sindacato italiano, ma non ci sono stati mai assalti di simile natura contro rappresentanti di altre culture politiche di destra o di governo di destra. Ecco, queste differenze sono fondamentali, devono essere assolutamente rimarcate, altrimenti si crea soltanto un rumore di fondo funzionale a un superamento di una storia che invece ci spiega la natura della nostra democrazia e ci aiuta a comprenderla e a continuare a costruirla. Loro vogliono andare oltre questa storia e quindi ostentatamente, deliberatamente, ne eludono i passaggi. Poi formalmente devono portare la corona di fiori in via Fani, la portano, in ritardo e male, ma senza un rappresentante formale importante del governo in quella sede puntuale. Devono essere presenti nel collegio di parte civile del processo per la strage di Piazza della Loggia? Sì, ma lo fanno in ritardo, male, ammesso in un processo che poi lo facciano davvero. Speriamo che Mantovano abbia ragione.
Eh sì, il riflesso politico, diciamo, abbastanza chiaro. Grazie mille, direttore Luca Alessandrini, grazie per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi, buona serata.
A lei. Era Luca Alessandrini, ex direttore dell'Istituto Storico Parri. Bene, ci fermiamo qua giusto per un brevissimo stacco pubblicitario, poi torniamo insieme con gli altri temi di giornata. Andremo a vedere la contesa nella maggioranza sulle nomine nelle aziende partecipate dello Stato tra pochissimo qui a Quel che resta del giorno.
Čitam nedeljni komentar koji jasno kaže, ko ne misli ovako taj kleveće i laže. Ljudi bez kalibra i bez ideje ufuravaju nam istine crno-bijele. A ja nemam dara, zabranjeno je da se odgovara. A ja nemam dara.
E 31 minuti, ben ritrovati, siete all'ascolto di Quel che resta del giorno, Radio Popolare. Allora, ultima mezz'ora scarsa di trasmissione che dedichiamo a un tema politico che rischia di avere delle ripercussioni. Aprire un caso nella maggioranza è una domanda, questa è l'incognita da capire nei prossimi giorni. E si tratta delle nomine dei vertici delle aziende partecipate dello Stato, un giro di poltrone da sempre molto ambito e prestigioso. Stiamo parlando di aziende cruciali, centrali nella vita economica del paese: Enel, Eni, Leonardo. Insomma, vanno rinnovati i manager, vanno rinnovati i vertici e ancora un accordo tra le forze politiche di maggioranza ancora non c'è. Come mai? Ne parliamo insieme al nostro prossimo ospite, Giovanni Pons, collega giornalista economico di Repubblica, che sta seguendo il caso naturalmente. Buonasera Giovanni.
Buonasera a voi.
Allora Giovanni, abbiamo parlato dell'assenza dei ministri leghisti ieri durante le comunicazioni in aula della presidente Giorgia Meloni. Si è parlato a lungo che il motivo fosse la diversa linea da tenere sulle armi all'Ucraina, e sicuramente lo è anche quello in parte, però forse la contesa principale, quella sotterranea in questo momento, e sulle nomine dei manager. Che ne pensi?
Beh sì, sicuramente può essere anche questo motivo del, diciamo, del, quello che può sembrare un allontanamento, una frattura tra gli alleati di governo, in particolare tra Lega e Fratelli d'Italia. Si sa che appunto in questa difficile partita complessa in cui bisogna mettere insieme diverse caselle, pedine, la premier in carica e il capo della Lega si muovono su posizioni piuttosto diverse, se non proprio agli antipodi, diciamo così, perché la premier Meloni ha sposato una linea non proprio di continuità, comunque di conferma di manager che secondo lei hanno operato bene negli ultimi mandati. In particolare il suo giudizio positivo si riversa in questo momento sul numero uno dell'Eni, Claudio Descalzi, che è diventato anche un po' una sorta di suo consigliere in alcune partite geopolitiche importanti.
Sì, i viaggi in Algeria di recente, anche con Draghi naturalmente, ma Descalzi è sempre presente quando si tratta di andare a trattare con i paesi del Nord Africa su appunto le forniture di gas.
Sì, infatti ha svolto un ruolo molto importante nella crisi appunto del gas l'anno scorso, nel cercare di trovare fonti alternative, e bene o male questa politica, questa strategia ha portato i suoi frutti. Un altro manager che la Premier vorrebbe confermare è quello delle Poste, l'amministratore delegato delle Poste, Matteo Delfante, che anch'esso ha portato buoni risultati, mentre invece questo principio non lo vorrebbe, diciamo così, applicare a altre due partecipate importanti come l'Enel e Leonardo. Mm.
La Lega, l'Enel... sì. Concludi Giovanni, scusami.
No, invece diciamo che Salvini vorrebbe una maggiore, ha chiesto in questi primi due incontri che ci sono stati tra le forze politiche di maggioranza, chiede una maggiore discontinuità, cioè vorrebbe delle più facce nuove per dare un segnale anche agli elettori che hanno votato loro partiti alle ultime elezioni del 25 settembre, chiedendo insomma, il nome di una maggiore ricambio, e quindi si sentirebbe di procedere di più in questa direzione. E quindi adesso si sta arrivando un po' a redderazione, diciamo così, perché entro il 13 aprile, quando bisogneranno presentare le liste di questi nuovi consigli di amministrazione, di questi quattro grandi, e lì si vedrà chi diciamo è riuscito ad avere la meglio in questa disfida, diciamo. Certo. Così.
Certo, il timore della Lega è che Meloni alla fine deciderà per conto suo, che accentri appunto queste decisioni importanti. Invece, come dicevi, la Lega vorrebbe più discontinuità, ma è soltanto per immagine e per dire di aver comunque in qualche modo contribuito alle decisioni, oppure c'è un interesse da parte della Lega, da parte di Salvini, di avere un proprio uomo in una di queste partecipate? E quale nello specifico, se già sappiamo più o meno qual è tra Enel e Leonardo, queste due in particolare che sono quelle più contese, quelle su cui Salvini vorrebbe avere maggiore controllo?
No, è chiaro che tutte queste quattro grandi società sono, non nascondiamocelo, dei grossi centri di potere anche, ovviamente. Appunto, muovono tanti miliardi di fatturato, hanno decine di migliaia di dipendenti, quindi chiaramente i partiti cercano in qualche modo di avere voce in capitolo. È normale che cambiando il governo ci sia quello che viene chiamato lo spoil system, che di solito avviene non soltanto diciamo a livello di alti dirigenti pubblici della pubblica amministrazione, come già in parte è successo. Abbiamo visto qualche mese fa, a gennaio, la sostituzione del direttore generale del Tesoro, Rivera, in nome di questo spoil system. Però appunto ricordiamoci che quando il governo Renzi nel 2014 cioè Matteo Renzi divenne Presidente del Consiglio nella primavera 2014, scalzando Letta nel modo in cui tutti ci ricordiamo, mise mano proprio pochi giorni dopo alla partita delle nomine, praticamente nominando lui tutti i capi azienda, che tra l'altro adesso sono ancora lì, perché De Scalzi lo nominò con l'occasione, infatti adesso sarebbe al quarto mandato. Tarace lo nominò a Enel in quell'occasione, Delfante lo nominò a Terna, e poi a Leonardo, che era ancora a Finmeccanica, mi pare che mise Moretti, quindi diciamo
è sempre molto ambito, certo, chi arriva
di tanto che il fatto che governi cambiano e chi arriva vuole, diciamo così, mettere mano a nominare i vertici delle società partecipate di Stato. Certo, sì. Il problema è che queste società ormai sono molto grandi, sono quotate in borsa, hanno una platea di anche azionisti internazionali, di fondi, eccetera, che li seguono, e quindi la cosa è che bisogna, si può anche cambiare, ma bisogna mettere dei manager capaci, validi, in grado di gestire queste aziende. Mm-hmm. Non so se il centrodestra o dalla destra ha tutti questi manager di talento a disposizione, ecco, questa è un po' la domanda.
Ci vuole senno e delicatezza. Grazie mille Giovanni, grazie per essere stato con noi a quel che resta del giorno.
Grazie a voi, buonasera.
Buona serata a te Giovanni. Giovanni Pons, giornalista economico di Repubblica. Life, Amy McDonald. Diamo allora adesso un'occhiata, uno sguardo ai sondaggi politici più recenti, perché dicono sempre cose interessanti su quello che è il panorama politico attuale, soprattutto alla luce di quello che è successo nelle ultime settimane. L'ultimo l'ha realizzato l'Istituto Demopolis, certifica un fenomeno che forse sta diventando sempre più concreto nella politica italiana. Incognita, naturalmente, la mettiamo con tanti punti di domanda: la polarizzazione degli schieramenti politici, perché se da un lato cresce anche di tanto, del 4% Fratelli d'Italia sulla spinta di Giorgia Meloni, dall'altro l'Istituto Demopolis certifica in grande risalita il Partito Democratico. Demopolis lo chiama l'effetto Schlein. Se oggi si andasse al voto, alle urne, in questo momento il PD avrebbe infatti 1.800.000 voti in più, soltanto grazie al fatto che Elly Schlein ha vinto le primarie. E dunque, in cosa consiste questa crescita? È solo l'effetto novità oppure c'è qualcos'altro? Forse il fatto che con Schlein il Partito Democratico sembra essersi riposizionato su temi più marcatamente di sinistra e quindi aver riconquistato elettori che in passato aveva perso. Ce l'ha spiegato proprio il direttore dell'Istituto Demopolis, Pietro Vento, che vi facciamo ascoltare in questa intervista.
Va detto che Elise Klein ha ereditato il Partito Democratico davvero nel momento del consenso più basso della storia del partito fondato da Veltroni. E, se guardiamo al trend che l'Istituto Demopolis ha realizzato negli ultimi mesi, si era già arrivati a quel deludente 19% del settembre scorso, delle elezioni politiche, per poi raggiungere quel punto minimo, quel 15% di fine gennaio. E la nuova segreteria, va detto, ascoltando gli italiani, ascoltando in particolar modo gli elettori di centro-sinistra, di sinistra, sembra avere riportato una motivazione tra gli elettori che non si verificava da tempo. E questo poi ha fatto sì che il partito sia riuscito a risalire, in meno di due mesi ha riguadagnato oltre 5 punti, quindi dal 15 ha superato la soglia psicologica del 20%, si attesta oggi al 20,2, sempre molto lontano, va detto, dal primo partito, quello di Giorgia Meloni, da Fratelli d'Italia, però sicuramente con un segnale di ripresa che finisce anche con il trainare un po' la coalizione di centrosinistra.
Avete detto voi che se si andasse oggi alle urne il PD porterebbe 1.800.000 voti in più.
Sì, perché torniamo all'effetto della motivazione e quindi ricordiamoci che se guardiamo un dato storico, alla fine di gennaio, quindi in realtà diciamo appena due mesi fa, la partecipazione al voto, l'affluenza stimata in Italia era di circa il 61%, un punto basso, ancora più basso di quella reale del settembre scorso. E con quel tipo di affluenza e quel 15% di consenso al PD, sostanzialmente il Partito Democratico avrebbe ottenuto circa 4 milioni di voti, 4 milioni di elettori. E oggi lo scenario cambia, oggi l'affluenza è tornata a crescere e soprattutto il PD oggi riuscirebbe ad ottenere quasi 6 milioni di elettori, quasi 6 milioni di voti, 5 milioni 8 nel caso particolare. Quindi ci ritroviamo in modo incredibile, nel giro diciamo meno di due mesi, con un incremento di 1 milione e 800 mila voti. È un dato diciamo che colpisce non solo perché se guardiamo il flusso elettorale, perché abbiamo una parte, questo era abbastanza prevedibile, una parte di questi quasi 2 milioni di nuovi voti del PD di Elise Klein vengono dal Movimento 5 Stelle. Se guardiamo a 100 nuovi elettori odierni, pensiamo che 16 di questi 100 in gennaio votavano i 5 Stelle di Conte, ma il numero più consistente, sì, c'era un 9% che votava altre linee, esiste una minoranza che votava anche Sinistra Verdi, però il punto centrale è quell'oltre 1.250.000 nuovi elettori che in gennaio invece si sarebbero astenuti, non avevano alcuna voglia, alcuna motivazione nel recarsi al voto, considerando lo scenario quasi scontato, che se poi ci riflettiamo è lo stesso atteggiamento che si rivelò diciamo poi nelle elezioni, nella campagna elettorale di agosto, di settembre, che portò poi alla nettissima sconfitta del centrosinistra. Certo. Elezioni che venivano viste dagli stessi elettori quasi come scontate, con una vittoria preannunciata della destra.
Ma è soltanto un effetto novità dato dalla vittoria di Elise Klein, oppure è il ritorno su tematiche più radicalmente di sinistra, quindi un PD più connotato politicamente, a convincere gli elettori?
E allora è un PD che comincia a ritrovare una sua identità, è un PD che comincia, non lo faceva davvero, no? lo dicono gli elettori che intervistiamo, e non si occupava, secondo gli elettori, in questo modo, con questa evidenza, anche con questa grinta comunicativa, non si occupava dei diritti sociali, non ne parlava, ecco, con la dovuta attenzione da troppo tempo. Si era parlato anche nei mesi precedenti di diritti civili, però il tema è il tema del lavoro, il tema del salario minimo, il tema delle nuove povertà, il tema delle disuguaglianze, era un tema che era quasi scomparso nell'agenda del Partito Democratico, e questo sostanzialmente, ecco, aveva progressivamente allontanato gli elettori di sinistra verso, magari, ecco, alcuni si erano spostati sul Movimento 5 Stelle, la gran parte in realtà se ne era, aveva scelto, per un problema anche di delusione, aveva scelto l'astensione.
In tutto questo quadro che lei ha delineato, cresce però anche Fratelli d'Italia.
E cresce, sì, continua a crescere, anche questo va detto, anche a scapito dei propri, anche soprattutto a scapito dei propri alleati di governo, perché noi rileviamo ormai da qualche settimana una flessione progressiva della Lega, una flessione di Forza Italia. Sono, la Lega sta adesso all'8,5%, Forza Italia sta poco il 6%, poco sopra il 6%, anche una lieve flessione negli ultimi giorni di Azione V, del partito di Calenda e Renzi. Il Movimento 5 Stelle torna di fatto ai valori delle, poco sotto i valori delle elezioni politiche, perché fondamentalmente il nuovo PD Schlein, a guida Elis Schlein, ha iniziato a recuperare una parte di un elettorato di sinistra deluso. Poi è evidente, ecco, che ci sarà anche, diciamo, una parte di elettorato che rimarrà incerto, probabilmente le questioni, il dibattito e lo scenario legato alla guerra tra Russia e Ucraina potrà incidere in prospettiva su alcune scelte elettorali, e quello sarà un tema che ci trascineremo purtroppo ancora per molto tempo, però ecco la novità forte è sicuramente una nuova attenzione sui diritti sociali, e soprattutto è con qualcosa che sembrava mancare negli ultimi mesi, cioè una almeno per il momento percepita capacità di un'opposizione più dura e netta al governo Meloni.
Si preannuncia quindi una sempre più netta polarizzazione del panorama politico.
Si preannuncia, appunto, perché, dicevo, anche se a scapito in buona parte di Lega e Forza Italia, il partito Giorgia Meloni sta al 30%, è cresciuto rispetto alle ultime elezioni politiche, quindi fondamentalmente ha un ruolo guida nella coalizione centrodestra. E sì, sembra esserci quasi una polarizzazione del voto, e soprattutto una motivazione, una voglia di partecipazione che ritroviamo oggettivamente molto più alta oggi proprio tra gli elettori dei due principali partiti italiani. E se si votasse domani, gli elettori di Fratelli d'Italia e del PD andrebbero più volentieri alle urne rispetto agli elettori di altri partiti che oggi appaiono decisamente meno motivati.
Signorina, chi viene prima? È nato prima l'uovo, prima la gallina.
Una domandina che nasconde, ti confonde, che mette sempre in crisi chi risponde.
Sì, sì. Signorina, signorina, che viene prima? Voglio sapere chi sta al vertice, chi sta alla cima, sapere il titolo più in crescita, e soprattutto lo vorrei sapere molto tempo prima. Signorina, faccia una stima, paga di più volere emergere o rimanere un po' in sordina. Meglio investire su una fonte alternativa oppure attendere che finisca la benzina. Signorina, che viene prima? Il senso della frase o la necessità di fare rima? I titoli del quotidiano preso stamattina o lo spazio a tutta pagina di controcopertina? Signorina, cosa scegliamo? È più importante il sangue o il prezzo delle armi che vendiamo? se sa chi sta vincendo, noi volendo ci puntiamo.
Ci vuole una classifica.
Signorina che mi consiglia il disco originale o le 40.000 che mi piglia? Di quale meraviglia parleremo domattina? Delle tette di Sabrina, di Manuela, di Marina, di Valeria o di Pamela? Meglio l'anima o la mela? Quale merce vende prima? Coca-Cola, cocaina, signorina? Voglio sapere cosa cavolo c'è in cima.
Ci vuole una classifica.
Farsi luce, fece rumore, ma fu lo spazio di un mattino, di poche ore. Eppure il settimo contava poco, il sesto raccoglieva briciole, seguiva il gioco. Ma per trovare chi davvero si è distinto, bisogna risalire almeno fino al quinto. Il quarto bruciava d'odio per la vergogna di restare fuori dal podio. Il terzo merita rispetto ed io lo stimo, ma salutatemi il secondo, perché conta solo il primo. Perché conta solo il primo.
La classifica di Daniele Silvestri, beh, ci stava davvero proprio bene dopo la nostra panoramica sugli ultimi sondaggi politici. Adesso però chiudiamo come sempre la puntata dando la linea al direttore Sandro Giglioli, che oggi ci parla di insetti. Beh, sapete, là fuori c'è tutto un grande dibattito sulla farina di grillo, le locuste nel piatto, la destra naturalmente sulle barricate in difesa della dieta mediterranea. Beh, dai, sentiamo il direttore Sandro Giglioli.
Quello che non resta del giorno di Alessandro Giglioli.
Buonasera, buonasera cari ascoltatori, cari ascoltatrici. In uno dei suoi trattati di storia naturale, Aristotele ci rivela che ai suoi tempi le cicale erano uno spuntino dall'ottimo sapore. Plinio il Vecchio invece racconta come le larve di scarabeo fossero un piatto ambito di lusso nell'antica Roma. Nel Levitico, quando si distinguono i cibi proibiti da quelli consentiti agli ebrei, tra quelli permessi sono citati i grilli e le cavallette, che evidentemente erano di consumo comune. Nel Vangelo di Matteo si legge che Giovanni Battista mangiava locuste intinte nel miele. Nel Medioevo e molto oltre, in Germania e in Francia si mangiava la zuppa Korkhafer, che mescola al vitello i maggiolini, mentre in Italia i bachi da seta erano cibo comune nelle campagne. Ah, l'alchermes o alchermes è un liquore inventato nel Rinascimento e molto servito alla corte dei Medici. Si faceva con la cocciniglia ed è la stessa cocciniglia che ancora bevete quando sull'etichetta del vostro alcolico c'è scritto colorante e 120. Ecco, potrei continuare a lungo, ma il concetto è chiaro. Non è nuovissima questa cosa di mangiare o di bere gli insetti. Anzi, ha radici molto antiche, anche qui in Europa. Non sembra quindi molto fondata in senso storico e culturale la crociata della destra, che oggi strilla contro gli insetti a tavola perché dicono sono contrari alle nostre tradizioni gastronomiche. Semmai è l'opposto. Il consumo degli insetti è una tradizione millenaria che ha iniziato a declinare veramente soltanto con l'industrializzazione e con il consumo massiccio di carne. Tutto questo non per indurre qualcuno a mangiare insetti, ognuno faccia quello che vuole, ma solo per disvelare la solita balla, cioè la costruzione fittizia di un passato che non è mai esistito, di una tradizione che viene costruita a tavolino su un modello culturale che invece è solo quello del presente o del passato più recente. Ma recente davvero? La famosa dieta mediterranea, quella brandita dalla destra come tradizione italiana, è invece soltanto il frutto di una narrazione costruita a partire dagli anni 70, come ha spiegato benissimo lo storico dell'alimentazione Alberto Grandi in un libro uscito pochi mesi fa. Si intitola Denominazione di origine inventata. In sostanza, rivela Grandi, nei vent'anni tra i 70 e i 90 del secolo scorso, per un insieme di ragioni sociali, culturali ed economiche, ci si è inventati una tradizione mai esistita, un antico passato di sapienze gastronomiche che non era mai stato tale. Quello di Grandi è, anche per noi, sicuramente un libro urticante e fastidioso. A nessuno fa piacere scoprire, ad esempio, che il mitico pomodoro Pachino è un ibrido di laboratorio creato nel 1989 dalla multinazionale israeliana Hazara Genetics. È molto più bello pensarlo un'antica coltivazione. Ma pensate alla faccia di Salvini se scoprisse la verità, e cioè che mangiare le cicale e gli scarabei è molto più tradizionale che mangiare la caprese.
Beh, insomma, buon appetito, visto che siamo in orario. Grazie a tutti per l'ascolto, finisce qui quel che resta del giorno. Noi torniamo come sempre domani dalle 20 alle 21. Grazie, un saluto da Mattia Guastafierro. Ciao.